DocuRadio 2024, l'audio documentario di questo viaggio meraviglioso nell'inverno della Via Yala, Cile, Argentina, Uruguay, collettive queer, transfemministe, artisti trans, popoli originari. A voi il podcast In Viaggio con Mari.
Buona
13 di luglio, sono ancora a Madrid e oggi sono qui a questo incontro che è stato organizzato dall'associazione No Binaries España, e che è l'incontro di presentazione di questa ricerca che l'associazione ha fatto in questi mesi. E No Binaries España è un'associazione fondata nel 2020 con il proposito di difendere i diritti e di promuovere la visibilità delle persone non binarie nello Stato spagnolo. E il suo obiettivo è il riconoscimento legale e istituzionale del genere non binario, l'autodeterminazione di genere e sradicare qualsiasi forma di discriminazione che possano appunto vivere le persone non binarie. E i valori su cui si fonda l'associazione non binaria che vengono espressi appunto nella web sono l'inclusione di tutte le identità di genere non binarie, il rispetto della diversità e della dignità di tutte le persone, l'uguaglianza dei diritti e delle opportunità per tutte le persone indipendentemente dalla loro identità di genere, e la giustizia sociale e il riconoscimento dei diritti delle persone non binarie. Il programma dell'associazione prevede un gruppo statale, che è uno spazio sicuro di appoggio per le persone trans di tutto il paese, e poi si organizzano appunto attività ricreative per far sì che le persone possano creare comunità e anche momenti di svago, momenti di diversione, e anche aiuto per i processi burocratici, per esempio di cambio di nome all'ufficio anagrafe, e la lotta per la famosa tercera casilla, come si dice in spagnolo, che sarebbe la X sui documenti di identità. C'è un indirizzo mail che potete trovare nella web, lo ripeto, il link è nel podcast, c'è anche un numero di telefono e ovviamente anche una pagina su Telegram, che è nobinarie_s di Spagna. Tra l'altro appunto questa investigazione, ancora questa ricerca che vado a presentare oggi, è ancora attiva nella loro pagina web. E veniamo adesso appunto alla presentazione che c'è stata proprio oggi all'associazione Triangolo, alla VAPS, una investigazione molto interessante, insomma, più di il formulario è stato visto ed è arrivato a più di 1000 persone, e sono state esaminate le risposte, le prime risposte. E dunque, innanzitutto presenti alla presentazione, oltre Darko, che è appunto uno dei coordinatori e credo anche uno degli ispiratori e fondatori dell'associazione No Binaries, c'erano anche quattro persone che hanno portato la loro testimonianza, e che alcune lavorano con l'associazione, altre no, persone non binarie che hanno appunto raccontato per ogni sequenza quella che è appunto la loro esperienza. Inizialmente il discorso è partito appunto dalla prima domanda, no? Come ci chiamiamo, come ci identifichiamo come persone trans, e una delle cose interessanti che è emersa da questa ricerca è che innanzitutto una differenza di età tra le persone che hanno risposto che va da un'età molto giovane fino a oltre i 70 anni. Questo è un elemento interessante che sposta un po' questo mito delle persone non binarie che sono soltanto nelle fasce giovanili. Hanno risposto per circa il 50% persone che sono originarie della Spagna, però anche tantissime, appunto l'altro 50% sono persone di altri paesi e hanno partecipato persone di diverse comunità autonome come Madrid, Catalogna e Paesi Baschi e altre comunità autonome. E l'altro elemento estremamente interessante è che il 50% delle persone che hanno risposto non vivono nelle capitali, quindi un po' questo discorso che la comunità queer, la comunità delle persone non binarie sia tutta riversata nelle città più importanti per poter fare comunità è un po' sfatata dal fatto che il 50% di questa comunità si trova comunque a vivere in anche paesi molto piccoli. Molte persone che hanno partecipato, circa il 50%, sono anche persone neurodivergenti, hanno partecipato persone razzializzate, persone migranti, persone con disabilità, persone intersex e persone grasse. Quindi abbiamo insomma un quadro molto, molto vario della situazione. La prima parte è proprio si parte sulla definizione, perché abbiamo appunto una percentuale molto alta che si identifica nell'ombrello trans, però c'è una percentuale che stiamo parlando del 22 del 22% che non ce l'ha molto chiaro e sicuramente c'è invece un 7,5% che si identifica come persona non binaria, però non sta sotto l'ombrello trans, quindi soltanto un 70% delle persone non binarie che hanno risposto a questa indagine si identifica appunto nell'ombrello trans. Rispetto all'orientamento sessuale c'è uno 0% di persone che si definisce etero, 35% bisessuale, 10% si identifica come persona omosessuale, un 19% pansessuale, asessuali e romantici sono un 10%, zona grigia un 5% ed EMI un 15%. La ricerca era poi divisa per come dire, tematiche. Quindi cominciamo dalla sanità e attenzione perché questo non l'ho ancora detto, ma la ricerca era finalizzata a individuare appunto situazioni e denunciare situazioni di violenza all'interno delle varie situazioni. Quindi stiamo parlando della percezione appunto della violenza da parte delle persone non binarie. Quindi il primo, diciamo, la prima parte di questa ricerca era sulla sanità. Allora, il 41% ha sofferto violenza da parte del personale sanitario, il 55% ha sofferto situazioni di stigma, il 18% abusi verbali, il 46% ha potuto percepire un'assenza totale di informazione che ovviamente viene vissuta con estrema violenza da parte delle persone non binarie, la percezione di un altro 54% è che sostanzialmente all'interno del personale sanitario non si è visto seriamente, no? Non si è preso seriamente il tema delle persone non binarie, no? Che si tratti con molta superficialità e con una disinformazione molto grande. Il 24% ha subito intimidazioni non solo dal personale medico, ma anche diciamo dalle persone che stanno imparando, no? Dalle persone che si trovano all'interno dell'ospedale per i loro tirocini e che quindi sono assolutamente ancora all'interno dell'università. E questo come dire, è un segnale anche del fatto che all'interno dell'università, a livello di formazione, non ci sia quella formazione adeguata che ci si aspetta. Ci sono persone a cui è stato rifiutato il trattamento ormonale se si presentano come persone non binarie e quindi preferiscono nascondere sostanzialmente la loro identità e restare appunto sotto il cappello di persone trans, presentarsi come persone trans binaria per poter appunto accedere al trattamento ormonale. In molti casi non si è trattato di una violenza diretta, però l'assenza di informazione, il fatto che si usassero dei pronomi o delle desinenze sbagliate, ovviamente, viene vissuto molto male dalle persone non binarie. Un'altra cosa importante che è stata sottolineata nella ricerca, sempre per quanto riguarda la sanità, è la continua infantilizzazione delle persone che si presentano nei servizi sanitari se sono non binarie. Si fa continuamente riferimento e richiesta di incontro con la famiglia, senza pensare che molto probabilmente la famiglia ha già esercitato violenza nei confronti di queste persone, non solo, una forma di controllo anche estremamente forte nei percorsi di affermazione di genere. Quindi come dire, questo voler sempre riferirsi alla famiglia, questo è stato appunto denunciato da una delle persone che ha partecipato e raccontato la sua esperienza, è notevolmente infantilizzante per le persone non binarie. E l'altra cosa che è stata denunciata appunto da una delle persone che partecipava è proprio questa cosa di questo bisogno continuo di una diagnosi, no? E non c'è poi una giustizia per quanto riguarda la salute, perché proprio lo scivolamento nel campo della psichiatria è estremamente pericoloso, perché la diagnosi poi ti si attacca addosso per tutta la vita. Dobbiamo lottare, diceva giustamente questa persona, per eliminare qualsiasi diagnosi di disforia. Perché il medico, il personale medico dovrebbe soltanto aiutarci a fare quello che noi vogliamo, darci la possibilità di essere quello che siamo. L'assegnazione di genere è stata data alla nascita e invece la cosa importante appunto è quello che sono, noi siamo e della nostra autodeterminazione. Le altre esperienze che sono state presentate sono per esempio quelle di una persona appunto con disabilità e neurodivergente, che dice proprio come persone disabili. Per quanto riguarda, ci sono molti problemi rispetto alla terapia ormonale. Io, per esempio, diceva questa persona, ho dovuto aspettare moltissimi anni, pur sapendo esattamente quello che volevo, e nonostante questo, insomma, ho dovuto appunto aspettare moltissimo e non solo, non sono stato adeguatamente informato sulla terapia, anche se mi hanno fatto firmare un modulo in cui si diceva che ero stato sufficientemente informato. E ho vissuto anche minacce e minacce anche di o espressioni di desideri sessuali estremamente marcati e ho potuto comunque registrare una mancanza di informazione e di formazione da parte di tutto il personale. In Catalogna l'esperienza è stata completamente diversa, dove appunto adesso questa persona vive a Barcellona, perché l'incontro con la persona, il personale sanitario, è stato molto più facile, era assolutamente informato sui percorsi di affermazione di genere e quindi questa persona si diceva: perché se può essere fatto in una comunità autonoma come quella della Catalogna, non può essere fatta in tutta la Spagna. Ecco, poi si è passato è una cosa molto importante che è stata denunciata da una delle persone che era lì e portava la sua testimonianza, era che la prima volta appunto che si è presentato per il trattamento ormonale, di fatto è stato detto che il suo problema era il fatto di essere una persona grassa e che avrebbe sicuramente potuto migliorare la sua relazione con il genere se fosse dimagrito. Ecco, questo giusto per parlare appunto di formazione e di possibilità appunto di intervento. Si è passati poi alla seconda grande tematica, diciamo, di questa ricerca, che è il sistema educativo. Bene, da questa ricerca viene fuori che il 59% ha subito ha vissuto esperienze di bullismo, il 54% abusi verbali e il 26% anche abusi fisici e il 21% delle persone non sa se c'è un protocollo contro la violenza nella sua scuola o comunque nello spazio che frequenta, università eccetera, e il 58% non sa neanche che ci possa essere. Sicuramente il 53% continua a denunciare il fatto che anche nei percorsi di formazione e di educazione le persone non binarie non vengono prese sul serio. Soprattutto, ecco, una delle cose, passando poi alle esperienze che sono state comunicate, la cosa che si diceva: la generazione che adesso si trova tra i 50, insomma, e i 40 anni vive una situazione di estremo disagio rispetto alle relazioni, anche alle relazioni, insomma, erotiche, perché tutte le volte che ci si identifica come persone non binarie, appunto in quella fascia di età, ci sono sempre domande molto molto insinuanti, no? Sostanzialmente quali sono le tue relazioni, alla fine, insomma, vogliono sapere come scopi, ecco, quasi che ci fosse una relazione tra un discorso di genere e un discorso di orientamento sessuale. Questa confusione si trasforma in un'assenza completa di rispetto rispetto appunto alle relazioni. Passiamo poi a quello che succede, quindi alla violenza che si percepisce all'interno della famiglia. Il 73% delle persone che hanno risposto a questa ricerca ha sofferto violenza da parte della famiglia, 49% violenza verbale, 23% violenza fisica, il 50% è stato emarginato dalla famiglia e l'80% può affermare che comunque le famiglie non prendono sul serio i percorsi di affermazione di genere delle persone non binarie. Soltanto il 30% delle persone che hanno risposto ha fatto coming out in famiglia, e soltanto il 14% di questo 30% può affermare di aver avuto appoggio da parte della famiglia. Sostanzialmente le persone, il 45% delle persone che hanno fatto coming out hanno sofferto appunto violenze verbali o fisiche. Tra l'altro, una delle persone che era lì portava la sua testimonianza, era una persona razzializzata, e quello che ha comunicato è che la situazione è ancora più difficile per le persone razzializzate, perché ovviamente la famiglia, sia per quanto riguarda i documenti che per quanto riguarda appunto la possibilità di raggiungere la propria indipendenza, è fondamentale per la persona migrante, perché per poter avere appunto la documentazione in ordine, c'è cioè comunque questa necessità di mantenere questa relazione familiare, quindi queste espulsioni, queste violenze sono vissute con anche delle conseguenze rispetto alla propria vita, alla propria possibilità di indipendenza. Sempre una delle persone poi presenti parlava del fatto appunto che quando poi le diagnosi psichiatriche si uniscono alle situazioni di persone non binarie, questo diventa veramente un pericolo enorme per la vita, perché qualsiasi reazione o qualsiasi momento di difesa rispetto appunto a queste violenze può essere chiaramente utilizzato, no? Per imporre, che ne so, un TSO piuttosto che comunque un intervento a livello psichiatrico, e quindi insomma sempre questo problema di quanto appunto quanto la psichiatria faccia comodo insomma al sistema di controllo per quanto riguarda i percorsi di affermazione di genere. E poi si è passato ad una terza parte che riguarda lo sport. Anche qui nello sport, 13% può denunciare abusi verbali, il 21% denuncia esclusione ed emarginazione, il 21% intimidazioni e minacce, e sostanzialmente la maggioranza, l'82%, crede che non si tenga assolutamente presente le preoccupazioni rispetto alla partecipazione allo sport delle persone non binarie. Sostanzialmente lo sport è lo spazio più binario che ci sia, perché quasi tutte le come dire, quasi tutte le presenze sono divise per genere, anche quando ci sono delle aperture rispetto alle persone trans, sono aperture solo rispetto alle persone trans binarie. Bene, sempre si è parlato molto di questa, come dire, della situazione in Catalogna, che sembra appunto essere una delle situazioni più avanzate della Spagna, dove appunto ci sono per esempio degli aiuti anche economici per le persone trans per partecipare allo sport, però anche qui sono soprattutto le persone, le donne trans che possono accedere a questi aiuti. C'è a Madrid un gruppo sportivo di persone trans, binarie e non binarie, però non molto attraversato, e sostanzialmente le persone non binarie vengono costantemente invisibilizzati. Si è passati poi al tema del lavoro. Il 38% delle persone che hanno risposto alla ricerca hanno contratti di lavoro. Il 34% di queste persone ha subito violenza all'interno dei luoghi di lavoro, 14% mobbing, il 6% ha dovuto proprio cambiare lavoro. Il 27% denuncia che sostanzialmente ci sono dei protocolli all'interno che dovrebbero essere seguiti all'interno dei luoghi di lavoro, ma questi protocolli non vengono assolutamente applicati, né tantomeno c'è una, come dire, un'attenzione rispetto a quanto questi protocolli siano applicati. Dunque, si è passato poi alle esperienze delle persone non binarie che erano lì, loro esperienze dirette. E una delle cose che veniva detta è appunto che molto spesso non si tratta di attacchi violenti diretti alla persona non binaria, ma che la persona non binaria viene esposta continuamente alle solite battute tra le persone che lavorano nello stesso spazio, l'utilizzazione di parole come di parole dispregiative, diciamo, rispetto all'omosessualità o a diversi orientamenti sessuali o discorsi di genere, e questa esposizione continua a questo tipo di pensiero, a questo tipo che si esprime appunto in questo modo, soprattutto nei posti di lavoro che sono maggiormente attraversati da persone assegnate maschi alla nascita, è estremamente violento e provoca appunto comunque una situazione di violenza continua. Poi, vabbè, c'è stato detto che è molto difficile comunque trovare lavoro, che molto spesso non si capisce appunto che non ci si presenta anche qui come una persona non binaria, ma si preferisce evitare il coming out iniziale e invece presentarsi magari come persona trans. Binaria, molto spesso i bagni non sono adeguati, quindi ci sono all'interno di uno stesso spazio lavorativo magari soltanto un bagno che sia appunto a gender, e quindi è molto importante porsi questa domanda a parte appunto i protocolli, le cose che possono essere raggiunte. Il problema vero è come davvero si può creare uno spazio di lavoro di cura per tutte le relazioni e per tutte le persone. Dunque, poi si è passato all'altro appartato, che era quello delle relazioni. È molto interessante questa ricerca. Io credo che, tra l'altro, dovremmo proporla anche in Italia come rete trans. Il 33% ha vissuto violenza di coppia, il 45% nelle situazioni appunto amicali, il 72% ha vissuto violenza da parte di gente conosciuta all'interno delle reti sociali, e ovviamente il movimento anti-trans e la destra al potere, insomma, che diciamo l'ondata di destra che sta attraversando tutta Europa, ha veramente, come dire, sdoganato questi comportamenti a livello social, e il 15% ha sofferto violenza proprio per aver dichiarato di essere una persona non binaria. Ci sono state anche aggressioni fisiche denunciate, il 18% delle persone che hanno partecipato alla ricerca, e sostanzialmente il 60% delle persone non binarie pensa che non venga riconosciuto e non ci sia assoluto interesse e riconoscimento dei propri problemi. A livello di conclusioni, quello che è stato detto è che c'è un disconoscimento, e quindi obiettivo dell'associazione è sempre e comunque la tessera casilla, cioè la X sui documenti. perché questo riconoscimento istituzionale può aprire anche ad un riconoscimento pubblico, ad un riconoscimento culturale che includa le persone non binarie. Bisogna cambiare il paradigma. Diceva Darko appunto in conclusione, il paradigma socioculturale anche attraverso pratiche diverse. Dobbiamo esserci come persone non binarie, nella scrittura, nella narrazione, nei film, nell'arte, nel teatro, nella musica. Quindi riprenderci questi strumenti, prenderci e riappropriarci di questi strumenti di comunicazione, perché questi sono molto importanti con l'obiettivo appunto del cambio di paradigma culturale. È stato veramente un incontro molto interessante che alla fine ha creato anche rete con la rete trans d'Italia. Ho raccontato un po' appunto tutti gli attacchi che stiamo vivendo e come ci stiamo muovendo, ed è venuta fuori questa idea di un incontro internazionale da fare in autunno rispetto appunto alle persone trans non binarie, o alle persone non binarie che non si riconoscono come persone trans, però di fare questo incontro a livello internazionale, perché appunto uscire dalla invisibilizzazione è veramente il primo passo importante da fare. E concludo con un bellissimo gioco di parole che però funziona in spagnolo, ma non funziona in italiano, però. Come conclusione mi pare molto adeguato. Dobbiamo cambiare. Invece di salir dell'armadio, possiamo dire salir del mal etero. E il mal etero, insomma, questo gioco di parole, il mal etero è una valigia. Quindi invece di salire dall'armadio, invece di uscire dall'armadio, parliamo di uscire da una valigia, che appunto in spagnolo è mal etero, e con il gioco di parole mal etero, il male etero.